Maria Luisa Policreti Frangipane. Ricordi episodici 1944-1945. Settima traccia. Mentre scrivo è martedì 4. Vorrei proseguire più lesta, ma c'è sempre qualcosa che mi interrompe. Senza contare che dopo un po' mi si confondono le idee. Prima di continuare, voglio ricordare un episodio dei bombardamenti. Una sera di dicembre sentimmo un aeroplano che pareva essere il solito Pippo, che quasi ogni sera ci veniva a visitare, pronto a mitragliare dove avesse veduto filtrare qualsiasi luce. Non dava preoccupazione, perché al massimo sganciava due bombette che non facevano granché danno. Ma quella sera la cosa era ben diversa. Gettava i razzi. In breve tempo la città fu illuminata a giorno. Precipitosa fuga in trincea. Che peccato scendere giù. Lo spettacolo meritava di essere contemplato. C'era Mario, però, e dovetti imbucarmi. Questa doveva essere la volta di Udine. Attendemmo trepidanti. La trincea era piena perché il signor Genero, che l'aveva fatta per i suoi, non diceva di no a nessuno. I razzi si spensero. Tornò il buio, la quiete. E tutto finì così. Cos'era successo? Lo si seppe pressappoco dopo dalle solite voci sotterranee. L'illuminazione doveva servire come falso allarme per facilitare un'operazione organizzata dai partigiani, far saltare un deposito delle locomotive. Ma ci fu la solita spia. Bastava una pagata bene per rovinare tanti. La villa dove si erano rintanati i guastatori fu circondata e tutto finì così. Ne fu preso uno solo, che fu fucilato. La cosa mi impressionò. Capì che dovevamo essere alla vigilia di qualche bombardamento. Gli inglesi non avevano avuto pietà né di Sacile né di Treviso, che tempestavano giornalmente tutta la linea. Perché fino ad ora ci avevano risparmiati? Ci doveva essere un perché. Questo perché era così forte da spingerli ad organizzare i danni da terra. Riguardo unico verso questa città. Il tentativo era fallito e gli inglesi avevano perduta la pazienza? La spia, dissi, avrebbe avuto sulla coscienza i morti che ne sarebbero seguiti. Pochi giorni dopo la città era bombardata. Combinazione. Il 30, Tony e Teresa si trasferirono in Viale Venezia, Palazzo Moretti, dove già in precedenza i Brunetta avevano ceduto loro una parte del loro appartamento. Si sistemarono alla meglio, due stanze e uso cucina. Per miracolo Teresa era di nuovo a passeggio con i suoi mobili e le sue cose. Te l'immagini tu, Tony, a diporto per la città, conducendo a mano una bicicletta carica di tubi da stufa? Ma nulla meravigliava e tutto pareva naturale. Il primo dell'anno mandarono le ossa di maiale e io feci i fagioli per tutti. Vennero a mangiar qui. In cucina si sarebbe stati anche sereni se non ci fosse stata una nuova grave preoccupazione. Il giorno prima era stata cercata e trovata la macchina di Teresa. Quante volte Teresa l'aveva salvata, ma questa volta tutto fu inutile. Gliela presero e non le fu più resa. A Teresa tagliarono le gambe. Era avvilita e aveva ragione. Cara vecchia macchina a gasogeno, quale fedele servigio aveva fatto? Quanti e quanti aveva aiutato? Perché con quella macchina Teresa non rifiutò aiuto a nessuno, compresa la sottoscritta. Avevano deciso alla fine di farlo un piedestallo e metterla come ricordo in parco. Invece ce la portarono via e fu finita. Così cominciò l'anno nuovo, carico di dolori ma anche di speranza. Faceva molto freddo. Noi eravamo scarsi di legna, ma la partenza della Gina mi risolse anche questo problema. La camera nostra era già da tempo ridotta a granaio. In quel frigorifero la roba stava bene e non c'era qua giù il flagello dei topi, senza contare che le soffitte dovevano essere sgomberate. Chiusa la camera dei ragazzi, chiusa la stanza da pranzo, Mario e io ci ritirammo nel salotto, dove dormiamo da un pezzo, e nella cucina. Quanto ho voluto bene io a quella cucinetta in quei mesi! Me l'ero messa a posto, mi ero fatta costruire una cucina riuscita brutta, ma di ottimo funzionamento. E là, tutto il giorno, ho passato il periodo invernale nella più grande intimità di spirito. Accendevo solo la cucina, ma tutto il giorno. E così l'ambiente lo trovavo sempre caldo a qualsiasi ora. Quando l'allarme lo permetteva, passavo ore del pomeriggio col lavoro in mano sola a pensare a voi. Il pensiero tuo mi era abbastanza riposante, specie quando mi giungevano tue notizie. E poi i pacchi erano pur spediti, povera illusa, e potevo prepararne ancora. Ma il pensiero di Giuseppe mi era sempre angoscioso. Sentivo e sapevo che quel figliolo doveva essere soggetto a gravi privazioni e non potevo fare nulla. Lui in quelle mani, io qui, inerte. Che angoscia, Titti, che ribellione. Che l'angelo custode facesse per lui quello che io non potevo, che la mia mamma lo custodisse. In quell'intimità mi pareva d'esservi più vicina. Poi, verso le 6, la luce diminuiva tanto che pareva un lumino da cimitero. Non ci si vedeva, letteralmente. Era l'ora più triste. Poi tornava Mario e presto a cenare, perché verso le 8 c'era il pericolo dell'allarme. Mandavo Mario a letto prestino. Io mi trattenevo su fino alle 11 almeno, per essere pronta ad ogni evenienza. Mi mettevo quieta, quieta accanto alla cucina e vi facevo compagnia. Durante tutto il trambusto della giornata mi riposava l'attesa di quell'ora serale di dolce e triste intimità. Quanto vi ho pensato in quelle ore e quanto vi ho voluto bene. Non tornerei indietro nemmeno di un istante. Eppure, di quell'ora serbo un ricordo di dolcezza e di dolore. E qui, Titti, devo confessarti una mia debolezza. Mia compagna, durante quel periodo di meditazione, era una sigaretta. Ne fumavo una dopo colazione, una dopo cena. E quando mi era possibile restare sola, una la sera. Ne provavo rimorso perché capivo di toglierla a voi, ma ero così vile da non sapervi rinunciare. La sigaretta la ricordo come l'unico conforto materiale di quel periodo, quando tutto era rinuncia. Ti scandalizzi? Te ne chiedo perdono, ma è così. La sigaretta mi stendeva il sistema nervoso, mi riposava la mente, che normalmente era in continua effervescenza. E tutti, e specie Orazio ed Enrico quando furono nostri ospiti, coltivarono questo mio vizietto. Ora bisognerà rinunciarvi per forza, ma mi peserà meno, essendo più serena di spirito. Intanto le corse in trincea si moltiplicavano mentre i bombardamenti sostarono. La trincea, questo salotto ultramoderno, la nostra mi faceva impressione perché pericolosa. Quella del signor Genero era fatta molto bene e vi andavo volentieri. Là dentro la compagnia era buona e il signor Genero simpatico. Si passava il tempo gradevolmente. La signora Petri non ci venne mai. Politicamente parlando, era isolata. Gli unici che capivano erano i don. Degli altri, i di Vera passavano per arrabbiati fascisti, i Genero per fascisti moderati. C'era un'altra simpatica signora di cui non sapevo le idee, ma davanti a me nessuno parlava dell'argomento scottante, né io ne prestavo l'occasione. La signora di Vera non mi chiedeva mai di Giuseppe. La signora Genero mi chiedeva sempre. E fu gentilissima con me, in un momento nel quale ero elemento non desiderabile. Perciò la conversazione si aggirava su argomenti neutri e vari, per me forse per questo era riposante. La stagione si svolgeva bellissima, perciò passavamo delle mezz'ore all'aperto, al sole, quando le vedette decretavano che non era prudente stare in casa, fuori dalla trincea, intrattenendoci del più e del meno, e pronte a rifugiarci appena c'era maggior pericolo. Il sordo e caratteristico rumore delle formazioni che passavano ci faceva da sfondo. Tutti erano tranquilli, nessuno agitato o timoroso. Anche questo contribuì a non darmi mai agitazione. Che differenza di vita dalla povera signora Martini, che abitando in città era costretta a star sempre in rifugio, quello del municipio, bello, vasto, arioso, ma sempre sotterraneo. Vi andava con tutto il necessario per starvi ore e ore e vi permaneva anche durante il limitato. Che costanza! Io vi scesi due volte, per caso, durante l'allarme, ma mi pareva di soffocare. E poi non veder nulla, non saper nulla, in contatto a tanta gente agitata. No, no, beata la nostra piccola, intima trincea. Almeno, se si moriva non ci accorgevamo nemmeno. Ma, e voi? No, non si doveva morire. Nel rifugio del municipio ci andavo per far visita alla signora Martini durante il limitato. Ricordo che una volta vi ebbi uno scatto, una ribellione che non potei reprimere. Per voi. Una signora, che pure aveva il marito internato, affermò che i nostri ufficiali non aderivano perché avevano il timore di compromettere un domani la carriera e la promozione. Solo per questo. Scattai come una vipera, affermando che per mio marito rifiutavo questa insinuazione e sostenendo che i sacrifici fisici e morali ai quali voi, con diuturno ripetuto atto di volontà propria, vi sottomettevate, non erano possibili se nutriti da un solo calcolo materiale. Erano possibili soltanto se nutriti di fede e nutriti da un superiore senso del dovere. Dimmi ora tu se ho avuto ragione di scattare. Come al solito, nessuno fiatò. Che gli altri cercassero di diminuire il vostro meraviglioso valore morale pazienza era umano. Ma che questa diminuzione venisse da noi stesse era insopportabile davvero. Ma dalla maggioranza, da chi aveva la coscienza pulita e il cuore sano, voi avete avuto il plauso più completo e l'incondizionata adesione. Verso la metà di gennaio, alle scuole si tenevano i colloqui per i ragazzi che non avevano potuto frequentare, ed erano quasi tutti. Mario ottenne 15 giorni di licenza e studiò con tale energia che non pareva più nemmeno lui. I colloqui andarono bene nel complesso e fui contenta. Poi riprese il lavoro. Lavorava poco, meno che poteva, come facevano tutti in quel periodo. In compenso passava lunghe ore in strada col naso all'insù, il cannocchiale sempre in funzione e in buona compagnia. Era però sempre scontento, agitato. Io lo capivo benissimo. Il sangue gli bolliva nelle vene. Avrebbe voluto far qualcosa anche lui e lo tratteneva il timore per me. Poi, alla fine, mi accorsi che qualcosa maneggiava. Si era messo a far servizio di spionaggio e fornir notizie ad un tale che le passava alla Osoppo. Maneggiava molto con Bruno Toppano, suo amico, ottimo ragazzo, che aveva avuto tutto distrutto a Nimis e che era sfollato nei pressi di Udine. La serietà di Bruno mi rendeva abbastanza tranquilla. Qualcosa dovevo pur lasciargli fare a Mario. Era troppo giusto che non passasse inerte in mezzo al fremito che ferveva nel fondo dell'animo dei migliori e che dai migliori era colto come un contagio. Osservavo che Mario andava spesso dai Fabris e poi seppi che là si trovavano parecchi ragazzi delle stesse idee. M'ero attirata la sua fiducia e così riuscivo a sapere e a seguirlo. Un giorno mi mostrò un biglietto di lode del comando, ma nel fondo dell'anima quanto timore e quale responsabilità la mia, soprattutto rispetto a te. Tony sapeva qualcosa e lo consigliava anche lui. Nell'animo del figliolo fremeva però l'ansia di prendere anche lui il fucile e partire. Dovrei fare, mamma, quello che non è riuscito a fare Giuseppe. A me, col precedente di Giuseppe, tutti aprono subito il cuore. Il pensiero di quanto avrebbe potuto succedere a me l'ha sempre trattenuto. Ma è stato per lui, in questi mesi di fermento, un gran sacrificio. Ai primi di gennaio si seppe che il 16 si sarebbe riaperta la spedizione dei pacchi. Potevo così fare ancora qualcosa, almeno per te. Non mi sentivo però quella che doveva essere. L'ernia mi tormentava con un continuo dolore, specie alla schiena. L'aumentato lavoro mi aveva portato un peggioramento notevole. Parlai con Travaglini, che consigliò l'operazione. Io pensai che quella doveva essere l'epoca buona e decisi di agire subito. Parlai con la 48 e fermai la stanza per il 21. Teresa avrebbe preso Mario con sé. Chiederai perché sempre 48? Perché il reparto dozzinanti era stato requisito dai tedeschi e le poche stanze destinate ai dozzinanti al Forlanini erano sempre prenotatissime, senza contare che mancava totalmente il riscaldamento. Così il dottore della 48 cedeva spesso qualche stanza ad altri medici amici. Da lui si stava benissimo. Ma prima bisognava che io preparassi tutti i pacchi, che poi Mario avrebbe spediti gradualmente. Per 8 giorni lavorai ininterrottamente, specie a far pane col miele, con l'olio e le uova. Finalmente avevo la cucina col forno buono e il pane potevo fartelo io. Mi riusciva benissimo ed ero tutta felice. Non vedevo l'ora che ti arrivasse. Invece fu tutto lavoro inutile. Feci una scatolona di sola pasta e pane, una di fagioli e polenta, 6 dei generi più diversi. Ma non mancava niente, ti assicuro. 4 ne partirono, 4 ne rimasero. Per confezionarli venne Teresa ad aiutarmi. Ti cucì quasi tutto lei. In quei giorni avevo la cucina che sembrava un cantiere. Tutto pronto e in regola. Quando 2 o 3 giorni prima del giorno fissato mi scoppiò un solenne raffreddore. Frittata, nulla più da fare. E pazienza. Per fortuna il raffreddore rimase tale, ma la tosse me la trascinai a lungo. Sfido io, sempre dentro e fuori, sempre le finestre spalancate, e un freddo, un freddo! È un mistero per me come, con tanti disagi, l'inverno scorso non ci sia stata nemmeno un'epidemia di influenza. Ricominciai la solita giornata. Mi venivano a trovare fedelmente la Lucia del Vecchio, la Olga Fabris e la Bianca Margaret, tutte delle nostre idee. I Margaret, anzi, furono dei pionieri del movimento e attraverso loro sapevo sempre tante cose. Ah, mi sono scordata di accennarti ad un altro mio conforto, le mie visitine alla signora Teresa. Mi pareva di andare a trovare una mamma. Stavo tanto bene con lei. Ci si capiva perfettamente e la sua virile forza d'animo, la sua serenità, mi facevano bene. Povera donna! Il suo Franco è morto di tifo in un campo di concentramento e lei è partita per Bari con l'unico figlio rimastole. Che vita tragica ha avuto quella creatura! La vita in città si svolgeva in apparenza tranquilla. I fatti tragici venivano sussurrati. Ogni tanto qualche foglio veniva appeso al muro coi nomi dei fucilati, ma nessuno parlava. Il pericolo della Germania aveva un effetto magico. Il 30 gennaio ebbi una giornata campale. Avevo tenuto a mezzo con Guglielmo un maialino. Il 30 gennaio facemmo festa. Gli allarmi ci lasciarono in pace quel giorno e tutto si svolse in ordine. Ma che infinita malinconia, tutta quell'abbondanza qui, mentre per voi tanta carestia. Unico conforto è il poter riporre salami e lardo, tutti per voi. A quello scopo presi anche del vitello che vi preparai in scatole, stagnate naturalmente dall'inesauribile Guglielmo. Quanto mi consola poter mettere via qualcosa, quel qualcosa di cui c'è ancora parecchio, si intende. Ebbi in quell'epoca un altro dispiacere. Avevo tenuto dei polli, delle galline. Quante cominciavano a far uova e io ne ero tutta contenta. Un brutto giorno la malattia me le uccise tutte. Rimasi senza uova e oggi non si riescono a trovare. Pazienza. Poi altri due fatti fuori dall'ordinario, una giornata intera di continui mitragliamenti. L'urlo delle picchiate e poi ta-ta-ta-ta-ta-ta tutto il giorno, senza sosta. Quando sentivo l'urlo mi scostavo dalla finestra, ma non andavo in trincea. E un'altra giornata di una certa importanza ci fu per degli scoppi terribili, distanziati uno dall'altro. Credevamo saltasse un treno alla stazione e siccome per un fatto simile fu assai danneggiato Codroipo e alquanto anche Pordenone. Ci impressionammo un po', ma poi anche gli scoppi passarono. Erano saltati dei depositi di munizioni a Codroipo. A proposito di Pordenone, la nostra casa fu prima danneggiata un po' dallo scoppio e poi molto da bombardamenti, ma è ancora su. Le bombe caddero tutte intorno, provocando gravissimi danni nelle case vicine. E così arrivammo alla sera del 20 febbraio. Eravamo a cena quando Pippo cominciò la sua passeggiata igienica. Mario correva sempre alla finestra a guardare. Erano le 20. A un certo punto il rumore mi parve diverso e difatti Mario gridò: «Mamma, i razzi!» Mancò la luce, l'allarme non aveva suonato. Si fece appena in tempo a correre giù, che spettacolo, ed entrare in trincea. Quella sera entrò subito anche Genero, brutto segno quando entrava lui. Subito il bombardamento cominciò violento, Dio mio, senza allarme, chissà quante vittime. Eravamo allibiti. In trincea, silenzio assoluto. Fuori, l'inferno. Passò liscia per noi anche quella sera, ma non per tanti, purtroppo. Bagliori d'incendio all'orizzonte. Il signor Genero corse al suo negozio in piazza dei Grani. Io rimasi con la signora. Che impressione quella notte! Dicevano che era stato colpito il ristorante della Pagani proprio nell'ora del maggior affollamento. Ritornò Genero, il suo negozio intatto. Il ristorante distrutto, ma non c'erano vittime. Che respiro! Da quello che poteva essere, le vittime non furono molte. I danni sì. Fu distrutta in quella sera anche la casa accanto al corpo d'armata e vi fu sepolta la famiglia del colonnello Costa. L'impressione in città aumentava. L'esodo verso la campagna prendeva un ritmo accelerato. Per le strade Non si incontravano che carri e carretti di roba che si spostavano. Quelli accanto ai punti presi di mira si trasferivano in luoghi più tranquilli della città. Molti dalla città scappavano in campagna. Anche per me si intensificavano le proteste e le pressioni. Ma sei incosciente a restare in quella casa? Posizione pericolosa. Vieni via, per carità. Capivo che avevano ragione, ma non mi potevo decidere. A parte il fatto sentimentale, per cui io in casa trovavo tutta la forza di resistenza. Io vi aspettavo sempre, Titta. Mi pareva, finché ero qui, di tenere la fiamma accesa del focolare. Se partivo, la fiamma si sarebbe spenta e io non avrei più avuto nulla da fare. A parte questo, la questione si presentava grave perché, se lasciavamo la casa, questa ci sarebbe stata subito requisita. E una volta entrati altri, chi li avrebbe più mandati via? Di fatto ora succede così. E al vostro ritorno, cosa avremmo fatto? Dove vi avrei accolti? Quanto e quanto bisogno avreste avuto del vostro focolare? E del vostro buchino intimo e riposante, delle vostre cose, e io avrei dovuto negarvi anche questo. Pordenone rovinato, castello in disordine. Dovevo rinunciare all'unica possibilità che vi restava di poter riposare al vostro ritorno. Non mi decidevo, e avrei voluto farlo, perché capivo che Mario, pur non dimostrandolo, cominciava ad agitarsi e a soffrire. Mamma, dobbiamo agire e non stare qui, proprio per il papà e Giuseppe. Aveva ragione. Cercai una stanza un po' fuori e non la trovai. La signora Concinotti, marito di là e figlio partigiano, quando seppe che cercavo, mi offrì un buco. Aveva la casa già piena, povera signora. Se però fosse stato necessario, avrei accettato anche là. Elena continuava ad insistere che io andassi ad Arcano. Ma come potevo fare per Mario, che non doveva lasciare il lavoro? Cercavo, cercavo, felice nel cuore di non trovare. Santo Stefano da escludere, perché accanto a campi di aviazione e sempre bersagliato. Soprattutto bersagliata la strada che Mario avrebbe dovuto percorrere giornalmente. Così tiravo avanti. Un giorno, alla fine di febbraio, durante un limitato, quando meno ce l'aspettavamo, giù un'altra gragnuola, e questa volta vicina. L'autocentro colpito. Morì quel giorno il maresciallo Turco e il frigorifero in serio pericolo. Nota. Così era chiamato il magazzino del ghiaccio della città di Udine, fine nota. Una bomba grossa era caduta vicina, fra il frigorifero e noi, e non era scoppiata. Che fortuna! Ma che impressione! Il senso della realtà e del dovere ebbero in me il sopravvento su ogni altra considerazione. Se cominciavano a mirar da queste parti, c'era da star poco allegri, davvero. Presi subito il tram e con Mario mi recai ad Arcano. Partii subito perché capivo che se passava l'impressione non sarei partita più. Trovai Elena preoccupata, non l'avevo mai vista così. Proprio oggi non avrei voluto aver qui Mario, disse, e aveva ragione. La notte antecedente gli inglesi avevano fatto un forte lancio di dinamite. E i partigiani avevano portato le cassette nel recinto del castello, nascondendole sotto un mucchio di fascine. Proprio la mattina capitò un tedesco furioso, minacciando di fucilare Elena se non avesse consegnato subito un deposito di filo di ferro che Elena avrebbe dovuto avere. Ipotetico deposito, perché non esisteva in realtà. Ai dinieghi dell'Elena minacciò di perquisire tutto il castello. Credo sia stato per Elena il momento più tragico di tanti brutti passati. Non perdette perciò il suo sangue freddo. Con la scusa di offrirgli qualcosa, riuscì intanto ad allontanare l'ufficiale dalle fascine, sulle quali, se non erro, si era anche seduto. Poi riuscì a scovare qualche po' di filo di ferro che teneva per uso agricolo e mentre lo pesavano, rabbonì il tedesco parlandogli della famiglia e col fargli sperticate lodi delle figliole, delle quali lui mostrava le fotografie.